E allora, decimo minuto di gioco, 0-0 tra Empoli e Udinese. Abbiamo fatto un po' di cinema, abbiamo chiamato, vedete il bello della diretta con Dimitri che parlava, io cercavo di sistemare un collegamento ospite più arancione degli arancioni, che come al solito è stato mirabolante e straordinario nel regalarci, diciamo, tutto quello che c'era bisogno in questo momento dell'assistenza. Abbiamo Davide Torchia, che salutiamo. Ciao Davide, buonasera, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, buonasera.
C'eravamo un po' concentrati anche su Empoli Udinese, perché stavamo dicendo prima, no, di quanto è straordinario questo campionato dell'Empoli fino a oggi, perché in 16 partite, questa è la 16esima, quindi diciamo in 15 partite 20 punti, Andrea Azzoli, chapeau, no?
Ma Andrea Azzoli, cioè sinceramente non mi meraviglia molto, cioè stanno facendo cose straordinarie, non mi meraviglia per il fatto che loro tra quelle, diciamo, neopromosse più altre sono, sia come team che come allenatore conosce bene l'ambiente e sa allenare logicamente, sono quelli che conoscono meglio di tutti, come si diceva una volta, la categoria, no? Stanno già, sono intervenuti con giocatori importanti, per comunque giovani, perché sanno qual è la difficoltà della Serie A, che tante volte perdi tempo all'inizio perché fai delle valutazioni prese un po' dall'entusiasmo che sono diverse rispetto alla realtà, e saper puntare su quelli che poi possono fare il salto di qualità e introdurre gente nuova e allenatore, bisogna essere bravi, bisogna dire la verità.
Ecco, questo Davide, prima un nostro radioascoltatore ci faceva notare come a suo giudizio ci sia un cambio di tendenza in Serie A, e penso che l'Empoli in questo caso calzi perfettamente, no, come esempio, per cui anche le squadre più piccole, chiamiamole così, giocano, non aspettano più, salvo rari casi. Tu riscontri questo effetto? È vero? È un'impressione? Poi magari più in là con la stagione vedremo anche chi smette di giocare, mettiamola così, oppure c'è davvero questa tendenza qua?
Allora, tendenza iniziale c'è, come giustamente avete riscontrato voi, ed è lampante, si vede, e questo dà anche un lustro al nostro campionato, no? Perché anche le partite che ritenevamo un pochettino più una squadra arroccata e una forte che cerca di far gol finché non la sblocca e poi finisce l'incontro, non succedono più tanto facilmente, perché trovi delle squadre che dovunque vanno a giocare la partita, perché sanno che comunque star lì a contenere prima o poi un gol lo prendi, anche perché sono cambiati i regolamenti, c'è tante posizioni, rigori, ammonizioni, non puoi più fare le barricate che si facevano qualche degli anni fa. E che cosa succede? Che essendo squadre più pronte, meno giocatori nelle nazionali, come quando tornano, partono in ritiro già abbastanza sane, no? Come struttura, sfruttano la parte iniziale, spesso la sfruttano.
Sì.
Capito? E prendere quei punti quando dopo, nella seconda e terza e quarta parte del campionato, cioè le ultime 7-8 partite dove veramente è difficile attaccare un punto con l'altro perché c'è, insomma, un pochettino l'apprensione del risultato finale, e quei punti che hai preso di vantaggio aiutano molto.
Ecco Davide, io voglio rimanere un attimo su questo campionato, che comunque sia oggi ci dà delle grandi sorprese, delle certezze, e sto sulla Juventus perché tu sei l'agente di Rugani, quindi comunque sia, insomma, sei a contatto, e ti chiedo se ce lo puoi raccontare, se tutto quello che accade intorno oggi al mondo Juventus un po' sta creando preoccupazione alla squadra, oppure come dice Allegri, dice per noi siamo sereni, andiamo avanti per la nostra strada, al resto ci penserà la società. Ecco, anche tu da ex giocatore, perché comunque tu sei stato anche ex giocatore, cioè, sentendo un po' Daniele, confermi quello che dice Allegri? La squadra,
insomma, ma guarda, non per fare quel buonista, no, però effettivamente è così, nel senso, la Juventus ha inculcato come club nei propri calciatori, a parte, oltre il senso d'appartenenza, anche un senso di vicinanza e solidità. Questo è fuori un dubbio, al di là dei risultati più o meno buoni, no? Lo status loro è sempre stato quello di vicinanza della società al team e solidità. E in questo momento qui c'è un rapporto al contrario, no? Adesso è la squadra, tramite quelli un pochettino più anziani, tramite tanti che stanno lì da tanti anni, che sono cresciuti lì, danno questo senso d'appartenenza, questo ritorno di vicinanza e di solidità in un momento un pochettino particolare. Però Agnelli li ha un un po' tranquillizzati come tutti, ma sinceramente non ho visto giocatori agitati o pensano al club che possa andare a finire qualcosa di particolare. No, assolutamente no.
E questo è importante.
Assolutamente no.
Sì. Abbiamo detto no a gente di Daniele Rugani. Rugani che l'ultima partita titolare ha fatto contro la Fiorentina. Tra l'altro ha giocato anche a mio parere è un'ottima partita. Però è vero che gli spazi non sono sempre garantiti, meno che mai la Juventus. Nella seconda parte di stagione, visto che ovviamente ci avviciniamo al mercato di gennaio, uno dei terreni di caccia preferiti del direttore Niccolò Ceccarini, chiedo a Davide se in vista della seconda parte di stagione si rimane così, nel senso va bene questa situazione attuale o ci potrebbero essere qualche novità.
Guarda, faccio un piccolo inciso così poi magari Torchia mi smentisce. Eccoci. Ma lo sai che Allegri gli garba parecchio Rugani?
Ecco, sentiamo cosa dice Davide.
Allora, a parte l'inciso, però è vero, logicamente è inutile negare l'evidenza, c'è stato non grandissimo spazio in questa prima parte, la stima dell'allenatore c'è, si spera insomma che prossimamente si cerca di farsi trovare pronti prima in tutte le occasioni che si vengano a creare, come è stato con la Fiorentina che insomma ha fatto una buona prestazione, si è fatto trovare pronto. Non è facile nella Juve, sappiamo tutti, entrare all'improvviso e tenere sempre un livello alto. Mm-hmm. Non c'è possibilità di appello in questi casi. Però noi siamo lì, del resto non ce ne interessiamo, perché in questo momento non ce ne interessiamo nel senso buono del termine.
Sì.
Poi nel calcio si vedrà più avanti. Anche perché poi la questione di giocatori, di mercato, di gennaio è ampliata un po' a tutti quanti, è una questione molto, molto difficile. Comunque non era questa la domanda era se ci fosse qualche idea. L'idea è sempre stata la Juventus, che la Juventus ha detto questo, noi siamo dietro a quello che è il loro volere, nel senso buono del termine, ed è il volere dell'allenatore.
Tra l'altro volevo proprio rimanere su questo argomento, ma non tanto per il futuro di Rugani quanto nella sua esperienza a Rennes in Ligue 1, insomma, comunque sia, tu mi raccontavi che eri stato lì, avevi visto delle partite. Siccome la Fiorentina sta prendendo i Koné, ti chiedo, tra la Ligue 1 oggi, cioè tra le prime 3-4 posizioni della Ligue 1 oggi e la Serie A, c'è differenza? Cioè sono due campionati secondo te che potrebbero creare qualche piccola difficoltà di natura tattica? Cioè Rugani no, perché è partito da noi, è andato là, quindi sicuramente, a parte il fatto che ha avuto molti infortuni, ha avuto l'infortunio e non ha potuto giocare, però il percorso inverso è così complicato secondo te?
Allora, il percorso inverso non è complicato. Prima di tutto deve essere bravo chi acquista e chi prende a capire benissimo le caratteristiche del calciatore, mi spiego meglio. Logicamente chissà, vede se un giocatore è bravo o meno bravo, però l'attitudine al nostro calcio è totalmente diversa. Questo però potrebbe portare a due effetti. L'effetto, tra virgolette, non voglio dire negativo, però da controllare, è che trova sicuramente un calcio molto più tattico, molto più attento, molto molto più attento, ma molto più attento. Dall'altra parte, e allora lo deve digerire subito. Dall'altra parte può portare quell'entusiasmo sia iniziale che come giocatore che sono abituati a non avere rispetto ai nostri calciatori, nel senso quelli che frequentano il campionato italiano, non avere quelle predisposizioni che tante volte sembrano quasi, sottolineo quasi, limitative, no?
Sì.
Sono un pochettino più a cuore aperto. Si gettano più nella partita perché sono meno controllati sotto questo punto di vista. Infatti vediamo qualcuno come Anguissa, no? che sono giocatori di quelle frazioni lì che quando però arrivano, eppure lui non veniva da un Paris Saint-Germain, cioè vengono, però hanno grosse qualità e sono abituati, e questo è il vantaggio loro, che fin da ragazzi, non avendo grandissime pressioni, avendo meno predisposizione alla grandissima attenzione al piccolo errore che c'è in Italia, sono abbastanza liberi, allora si allenano fin da ragazzi a essere questi. Infatti giocano in prima squadra abbastanza presto rispetto ai nostri e frequentano il campionato, che anche è anche bello, però è un campionato che, elevato una squadra, una, per prima erano due, tre, una. Perché secondo il Rennes, che è un'ottima squadra, però non è il Paris Saint-Germain, logicamente, levato una squadra, poi veramente vincere e perdere con tutti, sia in casa che fuori. Cioè, praticamente fare i pronostici è molto molto difficile, cosa, levato piccoli casi.
Il fine settimana di Serie A, invece, Davide, direi che in alta classifica ci ha regalato dei bei spunti di discussione, soprattutto l'Inter, ma io metterei anche l'Atalanta, perché l'abbiamo detto a inizio trasmissione con Niccolò Ceccarini, ma in realtà lo diciamo da giorni, ma anche da settimane. Io direi che questa Atalanta va messa nei contendenti scudetto,
ma
no?
Poi se prende anche Boga,
ecco, a maggior ragione prendesse anche
cioè,
Boga,
se
no?
Prendono anche Boga, ragazzi,
ecco, io a Davide vorrei chiedere, l'Atalanta dove si posiziona in quella che sembra una lotta a 4, e se è veramente una lotta a 4?
Allora, io credo che la lotta sia a 4, perché i punti sono molto ravvicinati, e nella quarta posizione in questo momento, con qualche punto dietro, non tantissimi, ma qualche piccolo punto in meno degli altri, c'è proprio una squadra come l'Atalanta che veramente lei è lo spot di posso vincere con chiunque dappertutto. Cioè, non mi meraviglierebbe se potesse vincere con una delle squadre più forti d'Europa. Cioè, l'Atalanta è fatta così. Logicamente bisogna vedere che ogni coperta ha il loro, perché se vediamo che una partita che nella prima, i primi 45 minuti poteva tranquillamente vincere con più gol di scarto, no? Per quello ci ha fatto vedere col Napoli, ha iniziato il secondo tempo, dopo poco perdeva 2-1, sembra impossibile per il nostro calcio, però hanno dall'altra parte la tranquillità nel senso buono del termine, non la presupponenza, però sapere che sono solidi, sono forti e che riescono a recuperare in qualsiasi momento. Loro a 10 minuti alla fine prendono un gol, sanno che ne possono fare 3. E questo è molto importante. Questo entusiasmo, se riesce a trascinarli, trascima, no? Diventa una roba che poi è incontenibile, perciò stare molto molto attento. E poi, fondamentalmente, adesso, non dico che bisogna smettere di parlare di miracolo, però quando si dice guarda l'Atalanta, poi sono bravi, ma l'allenatore, sì, sono tutti bravi. Poi comincia, hanno acquistato una solidità anche di calciatori e di cambi. Cioè, a un certo punto il Napoli, che c'aveva 7, 8, 5 infortunati, deve fare i cambi, ha qualche difficoltà in più.
Sì.
È normale, senza nulla togliere agli altri giocatori. L'Atalanta, nel secondo tempo, chi è entrato? Daron, Pasalic,
sì, sì. Hanno una, sì, esatto.
Cioè, è entrato Pasalic, Ilicic e coso. Poi Gentili,
sì, sì.
Come si chiama?
Ormai è una rosa la grande squadra.
E l'attaccante, oddio, mi scappa, che entra al posto di Zapata. Che
Piccoli, no, se no.
No.
Muriel.
No,
Muriel.
No,
Muriel.
Muriel.
Sì, sì.
Cioè,
sì, sì.
Quando si è girato e ha messo questi giocatori, non dico che la partita cambia, ma la partita continua a essere di quel livello, perché io ho notato, proprio un po' mi sono appuntato il minuto, al 28esimo ho visto una partita che sembrava l'88esimo, da quanto avevano corso, quanto avevano speso, come erano ripartiti tutte e due le squadre, e dentro me ho detto oh, pazza, c'è un'ora da giocare ancora. Come fanno a mettere?
Ce la fanno.
Sì, sì, sono... Davide, tra l'altro, cioè, io un'altra cosa che mi piaceva sottolineare è che se da una parte, no, troviamo questo ciclo immenso di Gasperini, c'è una Roma che prova, no, ha provato a ripartire e che poi puntualmente mi sembra che faccia molta fatica, perché con Fonseca lo hanno criticato, anche se secondo me non è che poi avesse fatto così male nella sua gestione, però oggi per esempio Mourinho è un tecnico in difficoltà, e ti chiedo, insomma, da uomo di calcio, non ti sembra che forse sia un po' un Mourinho in fase calante? Lo so che l'espressione non è bella, però insomma, tutti, no, hanno i momenti alti e bassi. Oggi mi sembra che la fase della carriera di Mourinho,
viale
del tramonto, mi sembra ancora eccessivo.
Troppo.
Però quantomeno un Mourinho che non è più quello che ci aveva abituato a essere qualche anno fa.
Parliamoci chiaro, Mourinho è un grande tecnico, molto intelligente, un grande motivatore, sa tenere sul pezzo tutto, sa avere e trarre da determinati giocatori il massimo. I giocatori si sono sempre spesi al mille per lui, e questa è una sua grandissima dote. Sinceramente non è stato Sacchi che ha cambiato il mondo del calcio, dallo stopper siamo andati a giocare come gli olandesi. Cioè, è un tecnico bravo, però che non porta perciò è bravo quando sa gestire dei grandi giocatori. Qualche meno grande giocatore ultimamente l'ha gestito, e quando manca qualcuno e cosa è andato un pochettino, diciamo, in questo momento in difficoltà di risultati. L'allenatore per me è un allenatore che non si discute, non si discute. Il discorso è che cosa mettere a mano a Mourinho e che cosa chiedere. In questo momento, andando via anche Dzeko, che comunque è un giocatore molto importante, al di là dell'età, è stato fondamentale nella Roma negli ultimi anni e ha tappato anche tanti buchi. Prendendo un altro calciatore, Abraham, che comunque è uno che si deve inserire, non è proprio un bomber da 100 gol l'anno in Italia, non è facile. Non è stata facile neanche la cosa di Mourinho. Non credo che sia in questa netta fase calante, però sai che quando giustamente mancano i risultati, la Roma si sta scontrando anche in un momento in cui il Napoli, che l'anno scorso non è arrivato, è partito primo in classifica come una fionda, l'Atalanta ha preso una grande consapevolezza, il Milan, che era arrivato secondo l'anno scorso, sta facendo la cavalcata, è ripartito come poter vincere lo scudetto, l'Inter, che dico io, non voglio portargli male, dopo 5 partite, quando tutti erano ancora avanti di classifica, ho detto per me
resta la favorita,
più forte di tutti e forse anche meglio dell'anno scorso, mi sono permesso di dire. Poi vedremo alla fine, ma questa è la mia, capito, si sono trovate tante squadre lanciate e poi quelle che sono dietro, sai, quelle che sono dietro sono la Lazio, la Juventus, capito, il Sassuolo, cioè sono squadre che ti fanno vedere.
Puoi dire anche la Fiorentina, che è quinta, cioè voglio dire.
No, non si offendi, direttore.
La tenevo per ultimo perché...
no, che lo dico la con orgoglio, mi fa piacere.
Se tu pensi che la Fiorentina e il Bologna, che Bologna magari non ha lottato, Fiorentina un pochettino lotticchiato anche per le parti sotto, senza offesa per nessuno, quest'anno sono squadre completamente diverse. La Fiorentina, ecco, la Fiorentina la vedo, senza offesa per nessuno, in questo momento tecnico di questa annata qua, la vedo un po' un aspirante Atalanta.
E non è mica
un gioco
poco,
positivo. No, io dico, per i tifosi che ci ascoltano, la Fiorentina c'ha una storia, una cosa di club magari più elevata.
Beh, sì, senza dubbio, però la bacheca dei trofei, sì, però...
Sì, sì, però insomma, bisogna vedere anche da dove si è partiti, perché la storia, diciamo, è un conto. La storia, in senso assoluto, quella degli ultimi anni dice un'altra cosa.
Sì. Se adesso parliamo, per usare un altro esempio banale, è logico che il Cagliari, la situazione com'è, e la storia che ha, gli piacerebbe giocare come il Sassuolo.
Sì, tutto è proporzionato.
È questione di momenti. In questo momento, perché vedo proprio tatticamente propositiva, magari rischia di prendere qualcosa in più quando non lo merita, però sfrutta sempre l'occasione. Fiorentina non pareggia mai,
o vince o perde, ecco, è così.
Vincerà questo record dell'anno. Però penso che la gente sia contenta, la società, il club siano contenti, perché l'allenatore ha dato una sterzata, diciamo la verità, con qualche innesto importante, però senza chiedere la luna, perché tante volte stanno giocando anche dei giocatori che l'anno scorso
facevano fatica,
rimpolpato, riciclato, Saponara, per dirne uno, ma tanti altri.
Ce ne sono altri, certo.
Cagliacol.
Porta a giocare Terracciano. Tutto rispetto, Nuti, l'altro difensore, manca Pezzella, non è stato fatto niente particolare, giocava quello che c'era l'anno scorso.
Sì, Martinez quarta. Ecco, prima di lasciarti all'ultima domanda di Dimitri, aggiorno, l'Empoli è in svantaggio perché ha segnato un bellissimo
gran
gol di Deulofeu,
gran gol di Deulofeu,
però l'Empoli
come parli di secchi.
Sì, infatti, però insomma,
se dicevo fanno schifo vincere
Però non sta l'Empoli, insomma, devo dire che insomma le occasioni le ha avute anche per passare in vantaggio. Dimmi.
A Empoli giocava Rugani, giocava insieme a Sarri, infatti volevo in chiusura chiedere a Davide Torchia: che lettura dà di queste prime 16 partite di campionato della Lazio di Maurizio Sarri? Perché tu lo conosci, no, come allenatore, quindi sai cosa può dare magari di più, cosa può essergli mancato. Come ti spieghi questa partenza della Lazio, che è a pari punti con la Roma, d'altronde? Quindi credo che tutto rose e fiori non possa essere, naturalmente.
No, tutto rose e fiori non è quando prende un allenatore come Sarri, che dà un'impronta sua molto 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 elevata nelle squadre. Sì, si dice sempre bisogna avere pazienza. Mm-hmm. Diciamo che ci sono state delle fiammate fondamentali, perché certe volte mi ricordo al derby, partite con l'Inter, altre partite, vedi la Lazio fare delle partenze o dei scorci di partito, delle gare complete che sono veramente ad altissima classifica, e poi da altre volte vedi delle cose. Questo vuol dire che per me le basi del lavoro cominciano a vedersi. Certo, quando uno prende l'allenatore come Sarri, se si mette a dire ma io l'anno scorso c'avevo un punto .5 in più, due in meno, la squadra aveva preso un gol in più su punizione, due meno su rigore, ne aveva fatto uno in meno, non bisogna fare sto calcolo. Se vedi la parte di quello che è successo, che tante partite che potevano andare meglio sono andate male, è un casino. Però dall'altra parte, se ti concentri su quello che ha dato in più, anche perché poi devono cambiare un allenatore come Inzaghi, che era nato e cresciuto, conosceva bene tutti, in cui tanti, tanti giocatori avevano fatto il massimo di quello che potevano fare, adesso c'è anche una ricostruzione di determinate cose, senza fare investimenti folli, perché la Lazio non è che ha fatto investimenti folli, ha preso un grandissimo giocatore dalla Roma, gli ha fatto un grandissimo colpo, molto funzionale al gioco. Certo, qualcun altro è stato meno funzionale, se vediamo che doveva andare all'Inter, perché qualche giocatore, sai, se fa il tre quarti e cose con Sarri ha meno spazio, però credo che possano far bene, ma si devono un po', tra virgolette, abituare al fatto che ci saranno grandissime prestazioni. È un po' il calcio da adesso. Io penso che il pubblico sia più contento ad avere qualche grandissima prestazione, magari qualcuna meno, che stare lì a rosicchiare partita per partita per arrivare in fondo alla classifica, in fondo all'anno, e dire sono arrivato così. Io penso si diverta di più, e questo per me è fondamentale.